Okay, ladies and gents, and for one night only, we're going for the full Monty.
Sex a thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you sex a thing.
Buonasera e benvenuti alla settima puntata di Full Monday. Anche questa volta ci sono stati dei problemi, speriamo questa volta prima dell'inizio della puntata, e quindi speriamo non ci siano durante. E iniziamo con questa puntata. Innanzitutto diamo come al solito il benvenuto ai nostri due opinionisti. Torna con noi questa settimana Cave, che tra l'altro andiamo subito da lui perché sembra che a Oakland, nella Bay Area, ci siano dei problemi, la situazione sia abbastanza critica. Cave, tu sei lì nel posto, giusto?
Sì, giusto, Azza. Innanzitutto buonasera a tutti. Volevo scusarmi anche per l'assenza della settimana scorsa, ma impegni di causa maggiore hanno impedito la mia partecipazione alla trasmissione. Infatti ero al Festival del Cinema di Roma, come si vede si è concluso in questi giorni, per presenziare alla prima di Essere Dario Ambro, pellicola decisamente introspettiva che ripercorre un po' le gesta del pluridecorato vecchietto di Prato e che ha riscosso tra l'altro molti consensi tra gli addetti ai lavori. Ecco, sono passato dal clima amichevole e cordiale delle serate romane a quello decisamente ostile della baia di Oakland. Azza infatti oggi mi ha mandato da vero e proprio inviato di guerra in una città che sta venendo letteralmente messa a ferro e fuoco. Perché? Come tutti saprete, Jamarcus Russell è stato finalmente panchinato questa domenica a seguito dell'ennesima prestazione oscena della sua carriera, allietando i molti tifosi dei Raiders. Cosa è successo però nel post partita? Tom Cable, head coach dei Raiders, sorprendendo un po' tutti, ha dichiarato che Jamarcus sarà lo starter designato anche per la prossima partita contro i Chargers. Al che Cable è stato immediatamente aggredito da giornalisti e tifosi e si è dovuto rintanare nella sua dimora, dove tuttora si trova. Nel frattempo Oakland è stata messa sotto sopra, il clima è quello di una guerriglia e io stesso sono a rischio incolumità per cercare di darvi aggiornamenti sulla situazione. Ovviamente non sono da solo, sono in compagnia di Dario Ambro che, da eroe dichiarato qual è ormai, sta cercando di addentrarsi tra le frange più estreme dei contestatori per trovare una soluzione di compromesso che faccia tornare il tutto alla normalità. Tentativo dagli esiti molto incerti, ci sentiamo più tardi per gli aggiornamenti, Azza.
Sicuramente Dario ha il compito sempre più difficile questa settimana. Io sto già pregando per lui, sinceramente non lo vedo molto bene lì ad Oakland. E comunque, al di là di Cave che torna con noi, ridiamo il benvenuto, tra l'altro per chi ha ascoltato la radio in estate non è una new entry, la sua voce l'avete già sentita, il nostro esperto dei Dallas Cowboys. Io, Alvin, ti volevo chiedere se ti ricordi quanto tempo è passato dall'ultimo lunedì passato con questa tranquillità, con questa serenità.
Allora, ciao Azza, ciao Cave, ciao a tutti gli amici Play It. E da quanto tempo? Da parecchio. Un lunedì alietato non solo dalla nostra vittoria, ma anche dalla sconfitta interna di New York, che vi dirò, a me non dà mai fastidio.
Esatto, infatti nel Sunday Night adesso c'è il Monday Night, purtroppo una tra Redskins e Philadelphia dovrà vincere, speriamo che siano i Redskins a questo punto.
Magari crollerà lo stadio, con le squadre già dentro.
E quindi avremo quest'altra situazione con lo stadio che crollerà e manderemo anche in quel caso subito Dario Ambro in quella zona. Allora, detto presentati i nostri ospiti, io entrerei subito in clima con la trasmissione e inizierei a parlare di una delle due partite più importanti della settimana. Noi abbiamo scelto le due partite scelte, sono Minnesota-Pittsburgh e Atlanta-Dallas. Iniziamo proprio con la prima, quella giocata alle ore 18 italiane per questa settimana, quella tra i Vikings che arrivavano imbattuti a Pittsburgh e appunto gli Steelers che dopo le due sconfitte nelle prime tre giornate erano lanciatissimi con tre vittorie consecutive. La partita ha visto la vittoria dei Vikings la vittoria dei Steelers sui Vikings, e vittoria che soprattutto è maturata in un finale molto, molto convulso e molto chiacchierato. Noi iniziamo subito con le polemiche arbitrali e sul fallo che praticamente ha dapprima cancellato un touchdown di Sidney Rice per un tripping fischiato al tight end Dugan, e poi con l'azione seguente con il fumble riportato in end zone da parte dei Pittsburgh Steelers. Io non so, tu Alvi sicuramente avrai visto le immagini e inizierei proprio a chiederti un tuo parere sulla chiamata arbitrale e poi passeremo sulle questioni più tecniche della partita.
E allora, il tripping su Dugan che ha annullato il TD di Rice è stata una chiamata magari non proprio brillantissima. Mi sono visto la conferenza stampa di Childress dopo la partita, lui era incazzato nero. Se poi guardiamo il fatto che il risultato era sul 13-10 Steelers nel quarto, e ne vien fuori che, e poi c'è stato lo strip di Kiesel, abbiamo un delta di 14 punti, che in una partita così tirata non è una cosa da poco. Anche se a onor del vero a inizio partita c'era stato anche il TD annullato a Miller, e anche quella non è stata una chiamata indovinatissima, e Pittsburgh poi ha dovuto calciare il field goal. Comunque sì, quel tripping lì a me è sembrata una chiamata abbastanza sciagurata, se devo essere sincero.
Perché, cioè, io sinceramente me la sono rivista, a me sembra, cioè lui cade, Dugan cade, e poi non so se volontariamente o meno comunque alza la gamba e quindi fa cadere il rushatore degli Steelers. Io non, cioè, per me sembra tripping abbastanza chiaro, adesso non so se...
Ah sì, ti sembra tripping?
Sì, a me sì, adesso non so. Cave, tu che ne pensi?
Chiamata oscena.
Oscena. Immaginavo che...
gli arbitri. Ma dov'è il tripping, cazzo? Ma dove l'hai visto?
Ma lui si butta sui piedi e poi alza per sgambettare.
Ma che alza? No, a me sembra, cioè, nel senso, un tentativo di blocco che però insomma non è andato a buon fine. Cioè lui cerca di bloccare insomma il suo uomo, solo che cade nell'andare giù, diciamo, sgambetta, ma assolutamente
sgambetta
in maniera non volontaria, assolutamente in maniera non volontaria il difensore che va incontro all'attaccante. Insomma, secondo me è una chiamata oscena, non andava assolutamente sanzionata.
Beh, a questo punto potremmo fare la moviola, ma siamo in radio, quindi le immagini sono quelle, non si possono vedere.
Beh, e anche perché se facciamo
anche... sono in minoranza
anche perché accetto. Se facciamo anche la moviola, anzi la super moviola, già abbiamo lo scoop, quello lì classico di Dario Ambro. A questo punto cambi nome da Full Monday al processo dei Biscardi e nessuno se ne accorge.
No, appunto, dicevo, mi assumo la mia minoranza, sono in minoranza su questa decisione e prendo atto che quello non era fallo, e che quindi ha sicuramente compromesso per certi versi la partita dei Vikings. Detto questo, però, possiamo anche mettere un attimo una sottolineatura su un Brett Favre che chiaramente è stato esemplare per tutta la partita, però i due turnover che sono avvenuti in posizioni di campo molto favorevoli, se non addirittura nella red zone, nell'ultimo quarto di partita, alla fine sono costati la partita anche questi ai Minnesota Vikings, che appunto con un calcio in quelle situazioni avrebbero pareggiato la partita, e per ben due volte, prima con il fumble e poi con l'intercetto lanciato su un giocatore molto coperto che non sarebbe andato da nessuna parte. Esatto, hanno poi comunque sono stati poi riportati in touchdown dalla difesa degli Steelers. Favre, per carità, ha fatto una partita molto molto valida, però queste due mancanze sono costate anche loro la vittoria, o no?
E rispondo io?
Sì.
Allora, Sì, queste due mancanze hanno fatto perdere la partita a Minnesota. Magari facendo un'analisi veloce su tutta la partita, così tiro dentro anche Favre, posso dire che aspettavo questa partita per vedere quale valore avesse Minnesota, perché le vittorie precedenti erano arrivate contro Cleveland, Detroit, San Francisco, St. Louis, e la sfida in casa con Baltimora non aveva dato chissà quali certezze, quindi andare a sbancare Lance Field ne avrebbe date parecchie. E alla fine il mio parere è che i Vikings sì, ne sono usciti sconfitti, ma non ridimensionati nelle loro ambizioni, perché hanno perso di 10, ma se la sono giocata fino all'ultimo drive, come abbiamo detto adesso, su uno dei campi più difficili della Lega, e trascurando l'andamento di tutta la partita, limitandoci all'ultimo quarto quando erano punto a punto, e in red zone c'è stato questo trip di Woodley, e quando erano sotto di 3 sulle 20 degli Steelers c'è stato, il che significa che, come hai detto tu, anche non chiudendo il down si può pareggiare con un field goal comodo, c'è stato quell'intercetto che ha chiuso il discorso, e la prestazione quindi è stata tutto sommato positiva, anche se non vincente. Però tornando al discorso di Favre, io voglio dire anche che lui si è guadagnato i gradi di leader sul campo anche qui a Minneapolis con le rimonte che ha fatto contro San Francisco a Baltimora. Però un po' ci sono stati gli errori di cui hai parlato te, e poi volevo anche sottolineare il fatto che perché suicidarsi con un primo gol sulla goal line degli Steelers e chiamare una corsa e due passaggi con l'offensive line così fisica e Peterson come running back. Quindi anche il play calling mi ha lasciato un attimino, è stato quantomeno discutibile secondo me.
Oltre alle... sicuramente Childress non è noto per le sue genialate nelle chiamate, ma in effetti si poteva andare un po' di più su Peterson, no, Cave? Io so, non ti chiedo nulla su Favre perché so che mi dirai sicuramente contro.
No, ma chiedimi,
invece
chiedimi.
Sulla gestione dell'attacco, poi mi dirai di Favre. Sulla gestione dell'attacco e delle chiamate offensive, forse in effetti, come diceva Alvin, era meglio puntare un po' di più su Peterson nelle situazioni di first and goal e di corto yardaggio nella goal line offense.
Sono d'accordo, però è anche vero, come si diceva, che comunque lì insomma la difesa è schierata in modo che insomma, cioè nel senso, si aspettano quasi tutti la corsa di Peterson, quindi magari un trick play, insomma un passaggio di una play action lì può sicuramente risultare vincente. Poi non ha purtroppo funzionato. Io sulla partita, secondo me, adesso non vorrei fare il classico italiano, però pesa tantissimo quel tripping chiamato a Dugan là. Poteva svoltare la partita. Parlando di Favre, se ne posso parlare, Azza?
Sì, vai. Comunque non vuoi fare il solito italiano, però lo stai facendo.
Lo sto facendo.
Comunque nel frattempo che ti prepari la tua filippica su Favre, io vorrei dare un attimo conto di un SMS arrivato proprio in diretta da due nostri ascoltatori che sono praticamente due, non so se stanno ritornando o sono ancora a Londra e ci stanno ascoltando via telefonino, non so come stiano facendo, quindi salutiamo sia Luca 79 che Peyton Manning 18. Nel frattempo puoi andare avanti, Cale, con la tua difesa interessantissima su Favre. Nel frattempo io e Alvin guardiamo cosa dà la televisione, tu fai tranquillo.
No, la mia difesa è interessantissima, è che secondo me ha fatto anche ieri un'altra grande partita, nel senso che contro una difesa come quella degli Steelers, che ha dimostrato di poter essere dominante quanto vuole, quando vuole e quanto vuole, ha completato una serie impressionante di passaggi, ha lanciato verso 10 ricevitori differenti, insomma ha dato sempre ritmo all'attacco, ha condotto sempre bei drive offensivi. Nell'ultimo quarto in effetti insomma è venuto un po' meno, ma nell'occasione del fumble riportato in meta da Woodley, lì non è insomma più che un suo errore, è un errore dell'uomo della linea, adesso non mi ricordo chi fosse, che si è fatto sfuggire Woodley, si è fatto sfuggire Keisel che ha strippato il pallone che Woodley poi ha riportato in meta. E insomma lì diciamo è girata un po' la partita, però se Favre è questo, i Vikings hanno tantissime chance di arrivare fino in fondo.
No, in effetti avevamo detto anche noi che comunque la partita è stata ottima, queste due pecche magari l'hanno un po' condizionata, tu cerchi di giustificarlo, forse anche a ragione, per carità. Un altro che invece in teoria poteva giocare, no, sicuramente poteva giocare molto meglio e che poteva essere l'ago della bilancia di questa partita, che poi invece sono stati i due touchdown riportati in meta dalla difesa, è stato Ben Roethlisberger. Roethlisberger entrava in questa partita come il quarterback che aveva lanciato più yard in tutta la NFL in questa stagione, nelle prime sei partite, e incontrava una secondaria che, su cui gravavano parecchie assenze, e tra cui appunto Winfield, il cornerback titolare. Nonostante questo, però, Roethlisberger ha sofferto moltissimo e sicuramente non è stato un fattore in questa partita, o sbaglio, Alvin?
No, ma a parte che sono d'accordo con Cave su quello che ha detto riguardo a Favre, ci tenevo a dirlo. Poi anche la gestione dell'attacco di Pittsburgh mi ha lasciato perplesso, perché Minnesota era la 24esima difesa sui passaggi, ne concedeva 250 di media prima di quella della partita di ieri e 91 di rating come media ai quarterback avversari. In più mancava Winfield, come hai detto tu, quindi mi aspettavo si insistesse con i lanci, e invece non è stato così. E sino al 2 minutes warning del primo tempo, quando poi è arrivato il drive del TD di Wallace con due ricezioni, una da 60 e l'altra da parecchi yard, beh, comunque 40 e 20 yard, mi pare una cosa del genere, Roethlisberger aveva messo insieme meno di 40 yards, e se la memoria non mi inganna, e quindi per me era inspiegabile perché Big Ben non è stato così coinvolto, o perlomeno sta producendo una stagione fantastica. È stato lui a tenere in piedi la baracca quando a inizio della stagione la difesa non performava come sta facendo adesso, e quello degli Steelers si presentava la week 7 come il secondo attacco aereo di tutta l'NFL, quindi tutto questo, senza contare che le corse non producevano moltissimo durante la partita, non hanno prodotto molti down, anzi, quindi l'attacco che in statistiche totali era al quinto posto e non alla fine non ha approfittato a livello aereo delle deficienze che aveva la difesa di Minnesota, e questa è stata una chiave di lettura che mi è sfuggita durante la partita. Poi è facile fare i discorsi a fine partita e ogni partita ha una vita a sé, ha una storia a sé, però anch'io sono rimasto sinceramente stranito dalla prestazione dell'attacco, da come è stato gestito più che altro l'attacco di Pittsburgh.
E tu, Cave, confermi questa?
Sì, sì, no, anch'io sono d'accordo. No, noi abbiamo giocato contro i Vikings qualche settimana fa, insomma, e correre contro i Vikings è veramente difficile. Insomma, anch'io mi sarei aspettato sicuramente una ricerca maggiore del passing game, insomma, anche perché, come diceva Alvin, gli Steelers erano insomma il secondo miglior attacco, il primo miglior attacco della Lega in passing game, quindi insomma sì, sì. Magari insomma cercare di colpire delle secondarie non imperforabili, dove tra l'altro marcava un uomo importante come Winfield, è stata una scelta che è molto ripetibile
secondo me. Sì, sì. E quindi a questo punto possiamo di aver concluso, no, questa analisi di questa partita. Non so se volete aggiungere qualcos'altro.
Beh, io posso dire che...
Sì. Sì, sì.
A posto?
Sì, sì.
Niente, che alla fine la partita è stata vinta difensivamente, non soltanto per le evidenze immediate come la palla strippata a Favre, l'intercetto, ma anche nell'aver contenuto Peterson, altro segno di come la difesa degli Steelers sia veramente diventata dominante adesso. E ultima cosa che vorrei dire, che secondo me è interessante, che ieri si affrontavano i due migliori quarterback nella produzione in red zone. Favre 9 TD e 0 intercetti con 125 di rating, e Roethlisberger 6-0 con un rating di 123. Eppure la produzione è stata di solo un TD in 5 viaggi per Minnesota e 0 su 5 per Pittsburgh. Quindi anche questo dimostra come la partita sia stata caratterizzata dalle difese.
Esatto, io tra l'altro ho anche un'altra curiosità da dare, da cui dare nota. In settimana ci hanno fatto notare, una fonte anonima ci ha fatto notare che questo interessa Pittsburgh, ma più che altro interessa Tennessee, che questa settimana era in bye. Comunque ci tenevamo a far sapere ai nostri ascoltatori che praticamente da quando Tennessee si è presa gioco del Terrible Towel l'anno scorso, nell'ultima giornata o l'ultima o penultima giornata di campionato, da quel momento lì non ha più vinto una partita. Quindi ci facevano notare come un pochino abbia portato un po' sfortuna a disonorare questo simbolo della squadra di Pittsburgh. Detto questo, a questo punto andiamo un attimo in pausa. Un altro scoop della nostra redazione si è avuto con abbiamo raggiunto praticamente durante la partita, mentre Mike Wallace festeggiava il touchdown, che è l'unico touchdown degli Steelers messo a segno nella partita di ieri, abbiamo raggiunto la sua moglie Mia Wallace, e abbiamo proprio la testimonianza di come abbia festeggiato la signora Wallace il touchdown del marito. Quindi prego la regia di mandare il contributo audio, e poi ci sarà il college di Dave, e in seguito torneremo a parlare di Atlanta Falcons Dallas Cowboys.
E come si chiama il suo compagno?
Vincent Vega.
Bene, vediamo che cosa sapete fare. Via con la musica!
It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot safe. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell.
Gli amici di Full Monday, e benvenuti a un altro appuntamento con il college football. Partiamo subito con quelle che sono alcune delle considerazioni da fare nel fine settimana. Ci sono stati sicuramente dei risultati interessanti. Non è cambiato molto a livello di ranking, perché le prime tre posizioni sono restate invariate. È cambiata la quarta, che vede adesso Southern California approcciare le parti alte del ranking del BCS. Un po' deludente, a dire la verità, quello che è stato il weekend delle squadre principali impegnate nelle partite. Alabama, che è appunto la seconda forza d'America in questo momento, è stata severamente impegnata e minacciata da Tennessee, che ha fatto un'ottima partita sotto tutti i punti di vista, limitato quello che potevano essere le soluzioni di offensive di Alabama, che ha perso anche qualche pallone di troppo, e soprattutto ha dimostrato di continuare ad avere quei problemi nella red zone, le ultime 20 yards appunto, che hanno impedito all'attacco di fare tanti punti. Qualche giocata della difesa che non manca mai per Alabama, qualche altra giocata soprattutto degli special team, che hanno bloccato ben due calci, tra cui quello della possibile vittoria di Tennessee, e hanno salvato quella che è stata una prestazione decisamente sotto le righe da parte dei Crimson Tide. Florida, che è invece la numero uno e la diretta concorrente della SEC di Alabama, ha vinto per 29-19 contro Mississippi State in una partita neanche troppo sofferta. stesso discorso anche amplificato per Texas, che ha completamente distrutto Missouri per 41-7. Missouri non ha assolutamente rappresentato un ostacolo per la squadra di Colt McCoy, che comunque continua a giocare un football abbastanza poco convincente. I risultati ci sono contro le squadre medio-basse, mancano un po' di prestazioni veramente altisonanti contro quelle che possono essere le prime della classe, e da questo punto di vista ci si aspetta nelle prossime settimane qualche passo in avanti da parte dei Longhorns. Dicevamo di USC, USC ha battuto Oregon State, la sua bestia nera di recente, per 42-36. È stata una partita molto divertente come numero di punti segnati, ovviamente. È stata una partita dove ancora una volta Jacquizz Rodgers ha messo un po' di scompiglio nel backfield di USC, nella difesa contro le corse di USC. Ha racimolato 113 yards e una meta, ha preso un altro touchdown su ricezione e si è confermato un giocatore molto pericoloso che può soprattutto esplodere da un momento all'altro in qualsiasi situazione. Dicevamo di USC, ancora sembra esserci qualche lavoro da fare. Quella che l'anno scorso, due anni fa, era una delle migliori difese assolute della nazione, continua a concedere così abbastanza dei punti facili alle avversarie. E se una settimana fa era stato una goal line stand a mantenere intatte le speranze di USC, questa volta ci è voluto veramente un attacco straordinario per avere ragione di un avversario sempre pericoloso come i Beavers. E altri risultati interessanti, sceglierei nella ACC l'affermazione importante di Clemson contro Miami. Clemson che viene da una stagione un po' altalenante, ma altalenante è un po' tutta la Atlantic Coast Conference. Non è senz'altro la stagione dove c'è una dominatrice assoluta, né nell'Atlantic Division né nella Coastal Division. E questo scontro ha messo ulteriormente in evidenza le straordinarie capacità di CJ Spiller, running back dei Clemson Tiger, appunto, che ha ritornato, ha segnato un touchdown di 56 yards su ricezione, fra l'altro imbeccato benissimo dal quarterback Kyle Parker, e ritornato un calcio, un kickoff per 90 yards, terminando la sua bella giornata con 310 yards totali, quindi fra corse, ricezioni e ritorni di calcio. E questo, giusto per la cronaca, era un record di scuola, il nuovo record di Clemson, e ha aiutato i Tigers a risalire un po' la china in quella Atlantic Division che sembra nessuno voglia conquistare, anche per la concomitante sconfitta di Boston College, che la comandava prima, contro Notre Dame, contro quindi i Fighting Irish. Rimanendo nella ACC c'è da segnalare, ma questa è una notizia di giovedì scorso, la vittoria di Florida State contro North Carolina, che è miseramente ultima nella sua Coastal Division. I Tar Heels erano tra i favoriti per cercare di raggiungere la finale della ACC, ma fino adesso sicuramente i risultati non sono stati all'altezza di quanto auspicato per la squadra di Butch Davis. Chiudiamo con la partita molto combattuta tra West Virginia e Connecticut, in una partita sentita e molto emozionante, dove i 58.000 presenti allo stadio dei Mountaineers hanno omaggiato Jasper Howard, che come saprete è quel cornerback ventenne deceduto purtroppo la settimana scorsa, giocava a UConn, sì, esatto, appunto. E una partita che ha regalato diverse emozioni, diversi cambi di leadership, è stata alla fine vinta per 28-24 da West Virginia, che ha ottenuto quindi un'importante affermazione nella Big East, per la quale resta comunque in corsa, e con una buona prestazione del quarterback Jarrett Brown, che in questo anno di transizione per West Virginia sta cercando di sostituire al meglio Pat White. E ultima cosa, ci sembra doveroso segnalare l'ennesima vittoria di Iowa, che si è ancora una volta affermata. Iowa continua nel suo percorso eccezionale di quest'anno, 8-0, non era mai capitato nella storia dell'Ateneo. Comanda la Big Ten nelle primissime posizioni del ranking, anche se la settima posizione è un po' limitante sotto alcuni punti di vista, specialmente per la presenza di Boise State nella posizione precedente. Boise State che ha un calendario decisamente più facile rispetto ad Iowa. Un'affermazione che per gli Hawkeyes è arrivata al fulmicotone con una meta segnata negli ultimi istanti della partita, proprio a tempo scaduto, fra l'altro con un quarto down da convertire nella prossimità della end zone. Quello con Michigan State poteva essere un upset clamoroso, così non è stato, e 15-13 quindi il risultato finale per degli Hawkeyes, che sono tra le sorprese più grandi di una Big Ten che fino adesso era stata comandata negli anni passati da quasi esclusivamente da Ohio State, con qualche piccola insidia da parte di Penn State. Per questa settimana di college football è tutto, ci sentiamo la settimana prossima con altri risultati e altre considerazioni sul ranking nazionale. Per questa settimana, dicevo, è tutto, vi saluto tutti quanti e appuntamento a lunedì prossimo.
E torniamo in studio con Full Monday, e prima di passare a parlare di Atlanta Dallas passiamo la linea a Cave. Cave, ricordiamo ai nostri ascoltatori che non hanno sentito dall'inizio della puntata, è ad Oakland Raiders, che quest'anno hanno vinto ben due partite, mentre ancora ci sono squadre che ancora ne devono vincere una, e nonostante questo la situazione in città è molto molto frizzante, no Cave?
Frizzante, sì, termine giusto. Abbiamo scoperto, Azza, che a capo della sommossa popolare che si sta manifestando qua nella Baia c'è un noto personaggio italiano che noi conosciamo molto bene. Trattasi infatti di Sam Seggi, critico numero uno di Jamarcus, da prima che l'attuale quarterback dei Raiders toccasse per la prima volta nella sua vita un pallone di football. Sì, esatto, quasi, insomma. San Seji è a capo di un gruppo di agitatori che in questo momento sta devastando quel che resta della parte giusta della baia californiana, e il tutto per una nobile causa: levarsi Jamarcus dalle palle. In tutto questo fermento però sta spiccando la figura di un eroe. Dario Ambro infatti pare sia riuscito a convincere San Seji e gli altri al suo seguito a giungere a un compromesso che prevede il cessate il fuoco. Sembra quindi che tutto sia per tornare alla normalità e si prospetta un'altra giornata gloriosa per il nostro insider. Quindi ti ridò la linea in attesa di saperne di più, Azza.
Grandissimo. Io ero scettico inizialmente sulla possibilità che Dario potesse farcela in questa missione, ma in effetti queste notizie mi rincuorano e veramente mi rendono una persona felice. E parlando appunto di felicità, passiamo ad Atlanta Dallas, Alvin. Allora, io so per certo che anche tu non avresti mai scommesso sulla vittoria dei Cowboys, anzi penso che tu abbia scommesso sulla vittoria dei Falcons, se non sbaglio.
E come? Era quotato 2,70, ho detto divento ricco.
E invece siamo stati felicemente smentiti dalla prestazione dei Cowboys, che sinceramente io non mi aspettavo su questo livello. La difesa finalmente è riuscita a non sbagliare 30 placcaggi in una partita, ma ne ha sbagliati solo 4-5, soprattutto nelle fasi iniziali del match. L'attacco ha girato, anche se le corse non sono state dominanti come magari le erano state in altre occasioni quest'anno, e praticamente a parte la fase iniziale, per il resto siamo stati quasi sempre in controllo del match. Anche tu hai avuto questa sensazione di tranquillità durante la partita?
Sì, beh, non sempre di la verità, perché come loro hanno fatto il TD nel primo drive, ho detto, vabbè, come ogni domenica, è sempre la solita solfa. Però poi la partita la vedo già difficile come persa, perché conosco noi, conosco la nostra capacità di autodistruggerci, e reputo Atlanta veramente una squadra forte. E poi se noi contiamo il fatto che abbiamo faticato tantissimo per battere Tampa e Kansas City, l'abbiamo portato all'overtime, viene da sé perché ci do per spacciati, e invece è andato tutto quanto liscio. E loro difensivamente gravitano tra la ventesima e la venticinquesima posizione in tutte le principali statistiche, quindi i presupposti per fargli male c'erano, e alla fine è andato così. È stato così grazie a una prestazione straordinaria di Austin, un'altra prestazione ottima sua, che continua a mettere in piedi grandi numeri. E dentro a questi numeri l'aspetto che io trovo più interessante del suo gioco sono le yard after catch, perché lui fa 10 yard after catch di media di ricezione a partita, e non sono riuscito a trovare la statistica delle ultime due partite, ma sono anche di sicuro più alte. E per darvi un'idea del valore della cifra, che è di 10, Fitzgerald viaggia a 2.4, Boldin a 4, Andre Johnson, che per me è il wide receiver più forte della Lega, viaggia a 5.6, e questi sono tutti ricevitori di possesso, e non ho controllati quelli da traccia lunga tipo, non so, Donny Avery per dirne uno, però non credo che ne abbiano di più loro. E altre
no, sì, no, dico sicuramente, però
Donny Avery di certo no.
ma il suo Austin, però io non sono un suo, non ero perlomeno un suo estimatore, non me l'aspettavo su questi livelli. In queste partite è stato stratosferico, però prima o poi normalizzerà, per usare un termine baseballiano.
Come tu mi insegni, Azza, poi sono tutti bravi a salire sul carro dei vincitori, no?
Esatto, quindi io non ci salgo per il momento, e penso che si normalizzerà nelle prossime settimane.
No, beh, sì, ma infatti anch'io la penso così. Ce l'abbiamo a roster da 4 anni, fino a 15 giorni fa per noi tifosi era mediocre, per chi non tifa Dallas era sconosciuto.
Ecco, invece un giocatore che doveva essere in prima pagina su questi Dallas Cowboys è Roy Williams. L'anno scorso aveva l'attenuante di essere arrivato a metà stagione, di soffrire il ruolo di secondo ricevitore, eccetera eccetera. Quest'anno, dopo un'estate passata ad allenarsi con Romo, passata a studiare il playbook, ancora si trova in situazioni abbastanza difficili, nel senso è un po', dovrebbe essere sulla carta il ricevitore numero uno, ma per il momento le sue cifre sono di un secondo barra terzo ricevitore. Io capisco che è ottimo nei blocchi, è ottimo come magari in altre situazioni di football, però per quel che riguarda le ricezioni, anche ieri 5 palle lanciate verso di lui, una ricezione 16 yard. No, Alvin, c'è qualcosa che non va.
Sì, no, beh, è vero, non è sulla stessa pagina di Romo. E quest'anno lui ha messo insieme, nelle prime 3 partite non era neanche partito malissimo, 180 yard e un TD, che comunque non è quello che ci aspettavamo da lui. Poi è crollato nelle ultime 3, ha fatto 51 yard e nessun TD, proprio male. Anche l'anno scorso aveva dei problemi grandissimi nel correre le tracce e non era mai in sintonia con Romo. Quest'anno è un anno che è con noi, lui le deve fare quelle ricezioni lì, anche a prescindere dal fatto che ci è costato l'impossibile, però lui quelle cose le deve fare se vuole diventare il nostro possessore, il nostro ricevitore di possesso, e non le sta facendo, sta giocando male. Anche ieri, come hai detto te, non ne ha presa una, è stata anche una bella ricezione, però su 5 palloni che gli ha lanciato.
Ecco, invece adesso vorrei sentire il tuo parere, Cave, soprattutto sulla difesa di Dallas Cowboys, che ha messo in difficoltà un Matt Ryan che fino a questo momento in stagione non aveva quasi mai subito pressione. Questa partita ne ha subita parecchia, 4 sec, e sono arrivati anche parecchi turnover, ben 3, 2, 2 intercetti e un fumble commesso. Cave, tu hai visto, penso che tu abbia visto sicuramente la partita, e non so se ci vuoi dire la tua. So che in questo momento sono arrivate in redazione delle notizie non per nulla felici, buone per te. Si tratta di, leggo, Bradley Fletcher, il cornerback rookie di quest'anno, che aveva fatto vedere ottime cose, e tra l'altro leggo che dovrebbe essere sicuramente out per tutta questa stagione e rischia addirittura di non essere pronto per il 2010.
Sì, io mi chiedo una cosa, Zach. Allora, Loren Robinson 1, Bradley Fletcher 2, perché queste notizie arrivano sempre durante Full Monday? C'è qualche
No, penso che sia Cave, penso che sia coincidenza. Adesso non vorrei sbagliarmi, ma non penso che ci sia questo influsso negativo.
Invece c'è.
Tu dici
una cosa allucinante, pure questo finalmente fa vedere un terzo giro, buon fisico, fa vedere che può essere in questa stagione di merda, diciamolo, può essere una delle, insomma, delle note positive dei Rams, e si va a spaccare tutto tre domeniche dopo che è diventato titolare.
Vabbè,
il lunedì,
cosa c'è?
A Full Monday.
Di lunedì.
No.
Vabbè, allora a questo punto che ti devo dire? Allora chiudiamo la trasmissione e da lunedì prossimo ci guardiamo in Grande Fratello, a questo punto.
Esatto, si può fare così. Comunque, vabbè, dai, parlando della difesa dei Cowboys, sì, è stata fantastica per tutta la partita. È riuscita a annullare Ryan e a battere un offensive line che nelle partite precedenti aveva concesso solamente due sack complessivi. Guerra ha fatto il bello e il cattivo tempo, due sack, il fumble forzato, e tra l'altro, insomma, Guerra che vedi, cioè, nel senso, a voi tifosi Cowboys arrivano le buone notizie di lunedì, perché Guerra ha appena rinnovato e giocherà con i Cowboys le prossime stagioni. A me invece solamente le notizie negative, questo ci sta, insomma, è tutto nell'ottica del fantastico mondo di Azza. E poi che dire della difesa? Brooking ha quasi 34 anni, sta facendo vedere ancora di essere un linebacker di livello. Ieri, insomma, aveva sicuramente qualche motivazione in più, perché giocava contro la sua ex squadra e, insomma, si vedeva che era parecchio carico. Le secondarie anche ieri, anzi finalmente ieri, insomma, hanno giocato molto bene, e tant'è che Ryan a fine partita ha dato merito, insomma, alle secondarie dei Cowboys e alla pass coverage della difesa dei Cowboys di aver fatto un ottimo lavoro. Insomma, se riuscite ad avere sempre questa difesa, questa, insomma, non sarà l'unica vittoria contro squadre abbastanza importanti, quali erano i Cowboys, che poi, tra l'altro, insomma, ho letto che delle quattro vittorie dei Cowboys quest'anno, questa è la prima vittoria che avviene contro una squadra che aveva un record vincente. Quindi, insomma, per voi sicuramente è stata una domenica eccellente.
No, sicuramente, e a questo punto io direi di parlare anche degli Atlanta Falcons. Io mi scuso con K Nera, forse l'unico tifoso dei Falcons sul forum di Play It. Io avevo scelto questa partita proprio per dare ampio spazio ai Falcons, e poi invece con la prestazione maiuscola di Dallas ci siamo trovati a parlare più dei Cowboys che della squadra della Georgia. Io ti chiedo a te, Alvin, io non avevo seguito tantissimo Atlanta, però me l'aspettavo meglio, sinceramente. Andando a leggere un po' di statistiche, quella che mi balza più all'occhio è il fatto che Turner quest'anno ha visto la sua media a portata che è calata di una yarda abbondante. L'anno scorso viaggiava a 4.5, quest'anno a 3.4. Chiaramente in fase di end zone, nella zona calda del campo, continua ad essere molto molto efficace e produttivo, però è sembrato meno incisivo del solito questo Michael Turner, e forse da lì iniziano i problemi di questa squadra, che comunque aveva giocato benissimo per esempio a San Francisco, e che magari questa potrebbe aver incappato in una giornata storta in Texas.
No, hai ragione te, perché tra l'altro anch'io, guardando le statistiche, vedevo che Atlanta ha una rushing offense e da quasi poco
abbiamo perso Alvin.
Io per coprire un po' i buchi posso dire, sì, che sto a Oakland in questo clima di guerriglia, però ho sempre il mio televisorino portatile collegato con l'Italia, e se posso dirvi è appena entrato una checca al Grande Fratello e un super palestrato, insomma, per dare qualche aggiornamento anche su quello che avviene in altri lidi.
Ma io a questo punto ti chiedo: il super palestrato è il famosissimo Davide di YouTube?
Purtroppo no, purtroppo non è riuscito a entrare lui dopo selezioni molto molto combattute, però non è riuscito a entrare. Però questo qui ha dei buoni numeri, secondo me può regalarci molte
soddisfazioni.
Eccoci.
Sì. Quindi scusa, Kevin, se ti interrompo sul Grande Fratello.
No, figurati, fai pure.
Sì,
parlate del Grande Fratello. Se volete proseguire, mi interessa.
Sì, no, stavi dicendo dei Falcons, sì.
Sì, dicevo dei Falcons che come attacco sulle corse erano al 24esimo posto. Anche a me ha stupito un po' la cosa, visto che l'anno scorso era un gioiellino il loro attacco sulle corse, e ne hanno solo due da più di 20 yard e nessuna da più di 40, e insomma statistiche piuttosto basse. Noi soltanto da 20 yard ne avevamo 9 di corse da più di 20 yard, per cui anch'io mi sono un po' stupito quando ho visto il...
Eccoci. No.
Si è stupito quando ha visto ed è caduto.
Si è, no, secondo me stava proseguendo, stava dicendo si è stupito quando ha visto la Marcuzzi vestita in questo modo, perché ragazzi, se per un attimo spegnete la radio e mettete sul canale 5, potrete essere testa. Presi da un infarto, ecco, vai.
Ecco. Direi basta, no, c'era Kevin che consigliava di spegnere la radio e di mettere su canale 5, chiaramente. Porta l'acqua al nostro mulino. Alvin, tu sei rimasto stupito quando?
Quando ho visto che corrono così male i Falcons, basta.
Ah, sono andato vicino, vedi.
concludiamo quel discorso.
Ok, quindi concludiamo anche l'analisi di questa partita e con questa annotazione. Praticamente adesso i Falcons andranno in Louisiana per gareggiare, per combattere contro i New Orleans Saints di Breeze, ancora a punteggio pieno, e quindi si trovano praticamente a questo punto della stagione forse con l'ultima spiaggia, perché un'eventuale sconfitta li porterebbe a 3 partite di distanza dalla vetta della division, e a quel punto penso che per i Falcons ci sia solo la possibilità di conquistare una wild card, o no, Cave?
Sì, sarebbe tra l'altro la terza sconfitta consecutiva, insomma, avevano iniziato... No, che sto dicendo? Dunque, quanto che giocavamo domenica scorsa?
Quella scorsa, non so se ero in Italia.
Con Chicago, hanno vinto contro i Bears, sì. Perché collegavo insomma le prestazioni di Ryan, in realtà, che volevo dire che insomma nelle prime 4 partite aveva iniziato bene, poi insomma nelle ultime 2 gare è un po' involuto, ha lanciato 2 intercetti sia contro di voi che contro i Bears, quindi insomma vediamo come proseguirà la stagione.
Esatto, proprio parlando di Ryan ci colleghiamo alla canzone che conclude questa seconda parte di puntata, tratta direttamente da Salvate il soldato Ryan, che ieri non è stato salvato quasi per niente dalla sua offensive line. C'è la canzone di System. Bello, eh?
Che bel collegamento, sì, molto fantasioso.
L'ha fatto Angie, che ecco. Quest'oggi la parte musicale l'abbiamo appaltata ad Angie, e lui ci ha trovato sia il collegamento con Mia Wallace che questo qui con Salvate il soldato Ryan. Comunque, ecco. Dicevo,
quando
il
Angie...
sistema... Sì?
Quando Angie sarà totalmente fuori da questa trasmissione, noi ne guadagneremo non sai neanche quanto. Soprattutto dal punto di vista musicale, visto che dà dei consigli sempre osceni,
agghiaccianti. Sì. No, questa non è male di canzone. Comunque, a proposito di Angie, prima di lanciare la canzone, vorrei far notare, non so se ne parleremo poi in seguito, della prestazione di Alex Smith e di Michael Crabtree, che finalmente dominano sui campi di football. Esatto, e soprattutto vincono le partite. Comunque, la canzone è System of a Down, Soldier Side, e ci risentiamo a breve con l'ultima parte di trasmissione.
Arriviamo.
See gone so far to find the truth, he's never going home.
Torniamo con l'ultima parte di trasmissione e con i consueti, prima dei consueti top and flop, ero un attimo distratto dai fuori onda di Cave, c'è una nuova rubrica che proprio inizia con questa puntata di Full Monday, una rubrica che ci terrà compagnia per le prossime settimane e una rubrica di cui il resto io non conosco nemmeno il titolo, mi hanno costretto di mandarli in onda. Io a questo punto mando il contributo registrato di Strembald e sarà lui a presentarci la sua rubrica e ci spiegherà di quello che tratterà in questa puntata e nelle prossime.
Amici sportivi e radiofili collegati, un saluto e un caloroso abbraccio dal vostro Strembald. Partiamo oggi con la prima puntata di una nuova rubrica curata dal sottoscritto che ha lo scopo, se non la pretesa, di spiegare meglio un po' a tutti alcune regole del football giocato. Regole che del resto, come voi ben sapete, sono piene di cavilli, eccezioni ed appendici, per così dire. La rubrica in questione si chiama Born to Steal, scritto non steel, cioè acciaio, ma steal, dal verbo to steal, che significa rubare, come voi ben sapete, per sottolinearne naturalmente il tono scherzoso. In particolare, il soggetto in questione, il soggetto di questa rubrica, sarà Roethlisberger e tutto il marasma di eccezioni che lo riguardano. Ho qui con me, a scanso di equivoci, il compendio del manuale di regole footballistiche destinato agli esperti, da cui ogni volta in ogni puntata leggerò testualmente. E nel corso della rubrica poi tra l'altro si parlerà della regola precisa, dei suoi eventuali sviluppi ed eventualmente anche arricchita da esempi pratici nei casi un po' più complicati, più difficili. Un'ultima nota introduttiva riguarda il fatto che durante la spiegazione userò sempre lo stesso numero per indicare il difensore che incappa nella regola di cui in quel momento sto parlando, lo dico ora perché è un numero puramente scelto a caso, assolutamente a titolo esemplificativo e qualunque fatto o riferimento a difensori veri è puramente casuale. Bene, il fallo di cui parlerò oggi è il false snap, cioè il falso snap. Leggo testualmente dal manuale. Questa penalità entra in gioco quando, al momento dello snap, la linea di Pittsburgh, vuoi per i cattivi segnali di Roethlisberger o per eccessivo zelo degli uomini che la compongono, commette penalità di movimento, tipo false start, neutral zone infraction o encroachment. In tal caso, Roethlisberger può chiamare questo fallo, questa penalità, giustificando che era solo uno snap di prova. E in questo modo il false start che era a carico dell'attacco viene annullato ed automaticamente la defensive line avversaria va in offside con relative 5 yards di penalità con ripetizione del down. Ora vi spiego cosa ho letto. La cosa particolare di questo fallo è che è comunque a carico della difesa, pur essendo annunciato facendo riferimento a Roethlisberger. Facciamo dunque un esempio. Nel caso in cui Roethlisberger si trovi ad affrontare una situazione di terzo down e quindi questo fallo viene effettivamente chiamato nel corso del terzo down, l'arbitro lo annuncerà come segue: full snap, offense, number 7, 5 yard penalty, repeat, third down. E quindi è chiaramente una situazione che potrebbe indurre l'inesperto a pensare che non si tratti di un'interpretazione imparziale da parte del direttore di gara delle regole del gioco, ma che col tempo naturalmente risulterà molto più chiara. Ora non addentriamoci troppo in questi cavilli. Detto questo, per il fallo di oggi è tutto. E spero di non avervi annoiato con questo che purtroppo per voi diventerà un appuntamento settimanale. E il mio augurio è quello di aggiornarci con nuove chicche da proporvi alla prossima puntata di Born to Steal. Ciao!
Sono costretto a dire da te, Azza, che a mettermi conto.
Questa è andata in onda la testimonianza di Alvin, che ammette il fatto che è stato costretto da Cave. Abbiamo perso la parte iniziale. È stato costretto da Cave a dire che non era tripping, ma anche lui è convinto anche lui che fosse tripping. Quindi questo mette un punto definitivo sulla questione del fallo di Dugan tra Pittsburgh e Minnesota. E a questo punto sì, possiamo passare ai top e flop di giornata.
Azza, sì? Oddio sì? Mio, incredibile.
Dario, ce l'ho fatta.
Ho perso Ambro, Azza, il nostro insider che sembrava ormai destinato a ripercorrere i passi del Mahatma Gandhi e a candidarsi seriamente per il Nobel alla pace 2010, anche se ormai pare che lo assegnino con criteri misteriosi ai più, ha deciso invece di passare dalla parte dei facinorosi aderendo integralmente alla loro causa. Quindi dopo essersi tramutato in John Rambro indossando negli abiti il toscanaccio amico di mille avventure, è venuto da me e con il fuoco negli occhi mi ha guardato, si è tolto la dentiera, ha buttato il bastone e mi ha detto: ho capito finalmente qual è la mia strada, Hive, prendo una Coca-Cola e vado. L'abbiamo perso, Azza.
Dove l'abbiamo perso?
Ti ridò la linea con il cuore in mano, veramente, ma anche con la speranza di avere nei prossimi collegamenti che faremo per Full Monday un inviato degno di questo nome che sappia fare il proprio lavoro con dignità professionale, senza perdersi nei suoi istinti più bassi. A te, Azza.
No, cioè, questa è una sconfitta che non ci meritavamo dopo sei settimane di scoop, di vittorie, di salvataggi eroici. Questa non me l'aspettavo, sinceramente.
Abbiamo perso tutti.
E quindi possiamo passare ai top e flop di giornata. A proposito di abbiamo perso tutti, ho scelto un top proprio di uno sconfitto, di uno che ha perso la sua partita, è proprio Vernon Davis. Io volevo scegliere uno tra lui, Crabtree e Alex Smith per dare a quantomeno un senso, no? Abbiamo criticato spesso, abbiamo deriso i San Francisco 49ers in questa partita, benché sia arrivata la sconfitta alla fine. Si sono un po' rifatti, diciamo. Alex Smith ha debuttato per quest'anno lanciando 3 touchdown, e proprio questi 3 touchdown su Vernon Davis, che ha ricevuto 7 volte per 93 yard e che ha guidato una rimonta che però si è fermata proprio sul più bello a 3 punti dai Houston Texans. Detto questo, come flop invece scelgo Matt Cassel, l'ex quarterback dei Patriots, che una volta lasciato il sistema Belichick sembra un po' in difficoltà. Finora a Kansas City sono più le prestazioni incolori che quelle positive, e quella di ieri si aggiunge alle prestazioni negative, decisamente negative. 10 su 25, solo 94 yards lanciate, 3 intercetti e un rating che sfiora i minimi storici di 25.3. In generale quindi per lui praticamente una stagione che doveva consegnarlo, a confermarlo a altissimi livelli, e il contratto che ha firmato è un contratto di altissimi livelli, ma fino a questo momento le sconfitte dei Chiefs arrivano anche e anche soprattutto a causa della sua, delle sue prestazioni non all'altezza. Detto di me, top e flop, chiedo appunto quelli di Alvin. Io ti chiedo di non nominare nessun giocatore di Dallas, perché ne abbiamo abbondantemente parlato, e soprattutto non nominare Miles Austin, che, come abbiamo detto, tranquillamente nelle prossime settimane ritornerà nei ranghi.
Sì, avevo già scelto allora Palmer e Benson come top in rappresentanza di tutto l'attacco di Cincinnati, perché i Bears avevano concesso sino a ieri 6 TD su passaggio e Palmer ne ha fatti 5. E sulle corse i Bears avevano la sesta miglior difesa dell'NFL con 88 yard concesse a partita, Benson ne ha guadagnate 190, e il risultato è stato che Chicago, che in 5 partite aveva subito 99 punti, solo ieri contro Cincinnati ne ha subiti 45. L'attacco di Cincinnati quindi top. Mentre come flop mi tocca dire Tomlinson, e dico mi tocca perché a me spiace, dato che è il mio giocatore preferito, però anche ieri ha dimostrato di essere sul viale del tramonto. Contro Kansas City, che sulle corse era la 25esima difesa e concedeva 131 yard a partita con una media di 4,4, LT ha fatto 71 yard, che di per sé non è una cifra bruttissima, è senza infamia e senza lode, però se noi escludiamo un'unica corsa a 36 yard, poi lui ha fatto 35 yard in 22 tentativi, cioè qualcosa tipo una yard e mezza per portata nel resto della partita, che è niente. È niente. In più, nelle situazioni in goal line, c'è stata una situazione in goal line in cui non è riuscito ad arrivare in end zone neanche questa domenica, dato aggravato dal fatto che l'attacco aereo di San Diego è ottimo, e quindi loro e Kansas City scusami, e, sì, Kansas City non poteva mettere 8 uomini nel box, e per uno che ha segnato il record di touchdown per un running back, queste statistiche, che tra l'altro da 2 anni sono diventate la sua norma, suggeriscono il tramonto di un'era di uno che è stato uno dei giocatori più elettrizzanti per me, uno di quelli che ho visto più forti in assoluto.
Ecco, su Tomlinson so che Cave non è assolutamente d'accordo, anche se i numeri sembrano abbastanza inequivocabili, no Cave?
No,
lo volevi mettere come top Tomlinson in questo
No, sono d'accordo. Sono d'accordo okay. che sia in calo ormai, però insomma quest'anno tra l'altro viene da problemi fisici, insomma ha avuto problemi all'inguine, che non è detto che non si stia portando ancora dietro, però sembra aver perso un passo rispetto al giocatore elettrizzante che era una volta. Spero di essere anch'io smentito, perché ho adorato Tomlinson, nonostante non fossi mai riuscito a prendere praticamente nessun fantasy, però insomma è sempre stato anche uno dei miei preferiti.
I tuoi top invece allora?
Il mio top è Tomlinson e... No, secondo allora il mio top, dunque volevo dire Vincent Jackson, però visto che tu hai fatto tutta quella pappina là sui Cowboys, su Miles Austin, dico Miles Austin e... No dai, restiamo su Vincent Jackson. Dunque il test non era certo dei più impegnativi, insomma anche lui contro i Chiefs come Tomlinson, però insomma 142 yards, touchdown, ormai è uno dei ricevitori a mio parere più forti della Lega, ha un gran fisico, splendide mani, è oltre le 500 yards in 6 partite, tra l'altro è il secondo ricevitore della Lega per yards per game, insomma ormai secondo me si può considerare al top. Per quanto riguarda i flop, io dico Eli Manning. Ieri ha fatto obiettivamente una brutta partenza, 19 su 37, un touchdown, 3 intercetti, 47,5 di rating, statistiche tra l'altro sono state anche insomma pompate un pochino dalla ricezione fortunosa di Nix per il touchdown e anche poi da quella spettacolare di Steve Smith. Manning quest'anno tra l'altro è più che mai fondamentale per i Giants, infatti nelle 2 sconfitte che sono arrivati nelle ultime 2 partite ha sempre giocato male, non arrivando al 50% di passaggi completati, con un rating da 53,6 complessivo, mentre invece nelle 5 vittorie precedenti di inizio stagione era stato quasi sempre determinante, sbagliando poco o nulla. Insomma lui è il mio flop questa settimana.
Sì, io sono contento che mi state a sentire. Tra l'altro, durante le pause, uno guarda il Grande Fratello, l'altro va a pisciare. Io mi ero raccomandato di parlare di New Orleans e Miami in qualche modo, di buttarlo nei top, nei flop, per parlare di questa partita molto interessante su cui non abbiamo detto nessuna parola. E vedo che mi siete state a
sui
sentire.
Saints, quindi... Sui Saints e sulle squadre imbattute, ti posso dare una curiosità: cioè che per la prima volta tre squadre sono imbattute dopo la week 7, sono Saints, okay, Colts e Broncos, ovviamente.
Questo penso che basti ai nostri tifosi Saints che ci ascoltano, e andiamo avanti.
Purtroppo c'è 68 che è, insomma, che è tifoso dei Saints, quindi non credo che che viveremo anche dopo non aver parlato dei Saints, insomma, dai.
E però c'è bisogno, c'è obbligo di parlare del Monday Night. Philadelphia Washington vince. Chi vince, Cave?
Vince sempre chi più crede.
Benissimo, con questo motto io direi che condividi, Alvin.
Philadelphia, ci crederanno di più loro.
Esatto, Philadelphia, quelli che ci credono di più, anche perché Washington devono ancora capire chi è che chiama i schemi offensivi, se qualcuno dallo stadio, dalla sideline, se ci sarà la chiamata da casa. Adesso lo scopriremo solo questa notte guardando la partita, chi chiamerà i schemi offensivi per i Washington Redskins. Detto questo, arriviamo in conclusione con i nostri consigli sempre molto azzeccati per le partite della prossima settimana. Io intanto do sempre il tempo a Cave per prepararsi, per andare a guardare la schedule, e ti ripeto, Cave, che la prossima sarà la week 8, quindi vai a cercare le partite
ero già partito con la week 11, quindi hai fatto bene a redarguirmi subito.
Oppure, se vuoi, puoi anche dare i consigli per le partite che si sono già giocate. Scegli tu quale settimana e cercheremo di non sbagliarle. Io parto con i miei consigli, che sono New York che va a vincere a Philadelphia.
York chi, scusa?
I Giants. Che giocheranno con i Philadelphia Eagles.
Mentre invece i Jets...
Ma i Jets faranno quello che vogliono. Io dicevo dei Giants che vinceranno a Philadelphia e interromperanno la striscia di due sconfitte consecutive. Tennessee che finalmente vince dopo mesi e mesi e mesi di digiuno contro Jacksonville. Houston vincente a Buffalo e quindi sempre più lanciata verso la wild card. E Baltimora che interrompe la striscia di vittorie, questa volta dei Denver Broncos. E Alvin, io so che tu vuoi fortissimamente dare un pronostico su St. Louis e Detroit, quindi ti chiedo di iniziare proprio con quello.
No, prego.
Beh,
no,
l'incontro di cartello,
quindi
è la partita con il più alto tasso di emotività, anche più di Green Bay Minnesota. È tipo Ali Foreman, secondo me.
Guarda, per me lo sarà sicuramente, perché è la partita dove ci giochiamo la stagione, anzi ci giochiamo la unperfect season, quindi se non riusciamo a vincere neanche contro Detroit quest'anno finiamo 0-16 e...
Sì, beh, viene introdotta la retrocessione se perdete da Detroit. Viene introdotta la retrocessione se perdete da Detroit.
Sì, guarda, è capace, sarebbe...
Guarda, io che so quello che sta per dire l'Alvin, e ricordando che Alvin aveva scommesso per la vittoria dei Falcons sui Dallas Cowboys, Alvi consiglia?
Ah, io consiglio St. Louis, anche se l'infortunio di Fletcher preoccupa un po'. No, dai, vincete a Detroit, garantito.
E le altre?
Amici, scommettete.
Guarda, non voglio essere volgare, però insomma in questo momento con la mano sinistra la mano sinistra è poggiata sul tavolo, quella destra è in luoghi oscuri, quindi...
Invece, Alvin, gli altri consigli che vuoi dare, a parte questa che è abbastanza fissa?
Secondo me Baltimora sporca la casella delle sconfitte di Denver, e Philadelphia rifila la terza sconfitta consecutiva ai Giants, e per me Minnesota vince a Green Bay.
Perfetto, adesso arriviamo a quelli di Cave. Cave?
Sì?
Ci sei?
Sì.
Dai, dici la tua.
Allora, secondo me Detroit avrà vita molto facile contro i Rams, vincerà abbastanza.
Questa scaramanzia latente che per forza bisogna dire, ma sii sincero una volta, no?
Ok, dai, cerco di essere sincero e soprattutto ottimista. Dunque, Detroit vincerà però di poco contro San Luis. Sarà una vittoria sfacciante. Ci sarà una gara molto combattuta che sarà risolta all'ultimo, probabilmente all'overtime, con un coin toss vinto da parte dei Detroit Lions. E quindi alla fine riusciranno ad avere la meglio con un field goal dalle 65 yards che riuscirà a toccare il paletto inferiore ed entrare per i tre punti. Poi dunque io non volevo fare questa previsione, però visto che voi insistete,
appunto,
penso che Dallas possa vincere abbastanza facilmente a Seattle. San Francisco sicuramente ha una partita complicata, però rivitalizzata da un quarterback finalmente ritrovato, diciamo, insomma, in grado di poterli condurre alla vittoria. Penso che riuscirà a battere gli Indianapolis Colts a domicilio. E infine ne diamo un ultimo. No, non lo diamo. Mi limito a queste tre partite.
Non vuoi rischiare.
No, preferisco. Forse sì, potrei rischiare su Minnesota. Potrei rischiare su Minnesota Green Bay, in effetti.
Vai.
Però non lo faccio, non mi va.
impavido come al solito il nostro King Cave. Allora, a questo punto siamo arrivati alla conclusione di questa puntata, non senza difficoltà anche questa volta. Ringraziamo innanzitutto il Grande Fratello che ci ha permesso di tappare il buco nel momento in cui era caduta la connessione con Alvin. Ringrazio sicuramente Alvin per essere stato con noi. Grazie Alvin.
Grazie a voi.
Ringrazio Cave e a questo punto Cave ringraziamo anche Dario Ambro per le settimane che ci ha dedicato, perché mi sembra che dalla prossima sarà difficile riportarlo all'interno di Radio Play It. Che dici?
Rip
per Dario Ambro, e grazie Cave.
Grazie a voi ragazzi.
Per il tuo tempo.
Un saluto.
Ringrazio Angie per averci dato queste collegamenti musicali molto ardui. Però la sigla di chiusura con la quale prima saluto anche i nostri ascoltatori da Londra che ci hanno mandato l'SMS durante la trasmissione, dico, la sigla di chiusura l'ho scelta io. È un pezzo che si chiama Volemo andà al Festival Bar.
Di qualità.
Il gruppo è i Kurnaikol, è un gruppo del
luogo, notissimi Kurnaikol. Porca miseria.
Esatto, che cantano in dialetto anconetano più che marchigiano maceratese. E quindi con questa canzone vi salutiamo e rinnoviamo l'invito a seguirci lunedì prossimo con Full Monday, quando seguiremo le partite dell'ottava settimana del campionato NFL.
Bella merda.
Provamo a far successo, vorremmo un posto dove si suona per poi finire all'arena del Verona. Non andiamo a Castrocaro, che non c'è manco un amaro. Non pensiamo a Sanremo, siamo un gruppo troppo scemo.
Noi vorremmo proprio quello dell'arena con Fiorello, anche pure l'Aia e Puzzi con le pocce la Marcuzzo. L'infialo dei Salvetti, Giorgio Trin, due Borghetti, Kleinstein e Vecchioni con un paro di emozioni. C'è Cotto e Fiorello alle prese con Novello, Volte, Schiavino, Daniele con la Marlene Carabinieri. Chi no, le Vasco Rossi che se fanno negli scoffi, Gigi Guaste, Liga 2, Bebe Birra 2-2.
Chissà come sarebbe bello, piasse da Sbornia con Fiorello, fa un concerto sembra persa, ma però non te mordemo e a sta storia ci credo. Noi premiati da Baglioni come gruppo di imbiaconi e perciò tiriamo avanti con le sbornie e con
il sogno nostro resta quello a Verona con Fiorello, tutti e sette la Iacuzzi con le poce la Marcuzzo, l'infiolo dei Salvetti, Giorgio Trinco e Borghetti, Kleinstein e Vecchioni con un paro de Boccioni, c'è Cotto e Fiorello alle prese con Novello, Morte Schipino Daniele con la Mara dei Carabinieri, Ricchi Rode, Vasco Rossi, Casse Panne, Neri Scoffi, Gigi Guaste, Ligabue, Beve Birra 2-2,
prima poi ce l'ha